radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi.
Nelle peripezie di questo eroe greco Ulisse, raccontate da Omero nell'Odissea, almeno due volte l'eroe arriva in Sicilia, come Trinacria, come la si chiamava allora, Tridente. La prima volta nel nono canto, in cui c'è il famosissimo episodio della grotta di Polifemo, in cui si gioca un gioco logico. Odisseo, e questo era il suo nome greco, dice al ciclope, a Polifemo, che in realtà il suo nome è Udeis, cioè nessuno. E su questo si imbastisce quell'episodio in cui arrivano i ciclopi che cercano di salvare il loro amico che sta urlando e gli chiedono se è successo qualche cosa e lui dice nessuno mi sta accecando. E allora loro se ne vanno giocando sul doppio senso. Notate come questo è un episodio puramente logico che si basa tra l'altro su un artificio usando appunto una parola come quello del nessuno, che è l'analogo dal punto di vista personale del nulla invece impersonale, che è invece la versione del non essere, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo accennato a Parmenide. Una seconda volta invece nel canto dodicesimo Ulisse arriva a Taormina, Tauromenion, la residenza dei tori, dove c'erano le mandrie, dove pascolavano le mandrie del sole. Naturalmente il fatto che Sicilia, la Trinacria, fosse così importante già nell'Odissea ci dice che i greci avevano ormai stabilito in quest'isola una serie di colonie e una di queste colonie divenne quello che si potrebbe chiamare oggi il terzo polo della cultura della Magna Grecia. Di due abbiamo parlato di Elea e degli Eleatici, in particolare di Parmenide e Zenone, abbiamo parlato di Crotone, dove c'era la sede dei Pitagorici, e il terzo polo fu la città di Siracusa, che fu la patria di Archimede, naturalmente. Ma non è soltanto questo il motivo per cui ne vogliamo parlare oggi, perché noi stiamo raccontando non la storia della matematica in realtà, ma la storia della logica. E invece a Siracusa ci fu il primo esperimento, un esperimento fallito in realtà, di filosofia al potere o di governo di filosofi, quello di Platone. Platone andò addirittura tre volte in visita a Siracusa e tutte le volte finì nei guai, come Ulisse nella storia dell'Odissea. Nel primo viaggio di Platone, egli era andato a raccontare un po' i progetti di riforma che aveva al tiranno Dionigi il Vecchio. Ma questi non gradì molto i consigli di Platone, lo vendette come schiavo. Platone fu riscattato da un tale che quando però scoprì che aveva in realtà riscattato il più famoso filosofo vivente, rifiutò di incassare il riscatto. Che cosa si fece allora? I soldi ormai erano già stati radunati dagli amici del filosofo e allora furono devoluti questi soldi alla costruzione di una scuola ad Atene. La scuola sorse in un parco che era dedicato a un eroe di nome Accademo e per questo motivo la scuola fu chiamata Accademia e di lì nacque per l'appunto l'Accademia Platonica e in questa Accademia il maestro, cioè Platone, insegnò fino alla sua morte che avvenne verso la metà del 300, verso il 347 avanti Cristo. E l'Accademia fu una delle scuole più famose dell'antica Grecia. Naturalmente parleremo non soltanto dell'Accademia, ma anche del Liceo, che era invece la scuola in cui insegnerà uno dei discepoli di Platone, Aristotele, e parleremo anche della Stoa, da cui deriva naturalmente la parola stoico, e queste erano le tre grandi scuole di Atene dell'antichità. L'Accademia Platonica, la scuola che Platone fondò appunto nel parco dedicato all'eroe Accademo, fu la prima grande scuola dell'antichità, la prima grande scuola di Atene, e a noi interessa particolarmente perché aveva un cartello sulla sua porta in cui c'era scritto ingresso riservato ai geometri, cioè non si poteva entrare dentro questa accademia se non si conosceva la geometria. Come mai la geometria? E non per esempio l'aritmetica. A Pitagora abbiamo visto che si interessava dello studio dei numeri. Beh, il motivo per cui Platone passò dalla aritmetica alla geometria fu appunto il motivo provocato dalla scoperta degli irrazionali. Il fatto che, ad esempio, la diagonale e il lato di un quadrato non fossero commensurabili, non fosse possibile descriverne le lunghezze attraverso numeri interi in maniera tale che il loro rapporto fosse un numero razionale, fece sì che i matematici e i filosofi greci decisero di abbandonare, di mettere da parte, di accantonare l'aritmetica e di basarsi invece nella loro fondazione matematica sulla geometria. E allora, per l'appunto, uno dei motti di Platone che Plutarco gli attribuì era che Dio geometrizza sempre, cioè l'idea pitagorica non fu abbandonata. Infatti, come ho detto nella scorsa puntata, Pitagora in realtà è diventato un po' il nume tutelare, il santo protettore degli scienziati, perché fu lui il primo a capire che la matematica poteva essere il linguaggio adatto a descrivere da un lato la natura e dall'altra parte invece l'umanesimo. Però non poteva essere l'aritmetica questo linguaggio, proprio perché c'erano delle quantità irrazionali che appunto erano state scoperte dai pitagorici, e allora si dovette convogliare le proprie attenzioni su un'altra parte della matematica, cioè precisamente sulla geometria. Ora, Platone ad esempio scrisse un famoso dialogo che si chiama il Timeo, e in questo dialogo propose un modello addirittura di universo basato questa volta non più sui numeri ma sulle figure geometriche. Tutti ricorderanno forse quell'episodio, quel brano del Saggiatore di Galileo che dice la natura è un immenso libro, e questo libro non lo si può capire se non si conosce il linguaggio in cui è scritto, i caratteri in cui sono scritte le parole, e questi caratteri sono figure, triangoli, quadrati, cerchi, eccetera. Cioè Galileo in realtà ripeteva semplicemente nel Saggiatore quello che era il credo pitagorico, che poi Platone in qualche modo fece suo, e il credo che la natura si possa descrivere in maniera matematica, e soprattutto appunto nel Timeo che la si potesse descrivere in maniera geometrica. Qual era l'idea, o meglio, quali erano alcune delle idee su cui si basava Platone? Anzitutto si basava su una scoperta recente fatta da un personaggio che si chiamava Teeteto, che molti ricorderanno come protagonista di un omonimo dialogo platonico, per l'appunto il Teeteto. Che cosa scoprì Teeteto anzitutto? Scoprì un meraviglioso risultato, che mentre noi possiamo immaginarci poligoni regolari con un numero qualunque di lati, per esempio il triangolo equilatero, oppure il quadrato, o il pentagono regolare, l'esagono e così via, per un qualunque numero di lati, da 3 in su, c'è naturalmente un poligono che ha esattamente quel numero di lati. Beh, quando si passa invece nelle tre dimensioni, come oggi diremmo, quando si cerca di fare dei solidi, dei poliedri regolari, allora Teeteto scoprì che in realtà ce ne sono soltanto 5. Qualcuno è ben noto, per esempio il cubo, la piramide a base triangolare, il cosiddetto tetraedro, ma Teeteto scoprì che ce ne sono soltanto altri 3, cioè l'ottaedro, il l'icosaedro e il dodecaedro. Ed è su questa caratterizzazione dei 5 solidi regolari che Platone basò la sua visione geometrica dell'universo. Una volta che si scoprì questo fatto abbastanza sorprendente, cioè il fatto che ci sono soltanto 5 poliedri regolari, poteva essere sensato che un filosofo cercasse di usarli per descrivere appunto la struttura dell'universo. E questo è quello che fece Platone nel Timeo, associando a ciascuno di questi poliedri regolari un elemento. Ad esempio il cubo, che è il poliedro più noto a tutti, Platone lo associò alla Terra. Il tetraedro, che è una piramide a base triangolare, fu associata al fuoco. L'ottaedro, invece, che si ottiene mettendo insieme 2 piramidi a base quadrangolare, incollandole fra di loro, fu associato all'aria. L'icosaedro, che è un poliedro molto complicato con 20 facce triangolari, fu associato all'acqua. E da ultimo il dodecaedro, invece, che è un poligono fatto con 12 facce, come dice il nome d'altra parte, dodecaedro, 12 facce pentagonali, fu l'immagine nel Timeo dell'intero universo. Ora, questa associazione di poliedri a solidi è abbastanza balzana se uno la legge in maniera letterale, però bisogna ricordarsi che tutto sommato è una prefigurazione di ciò che poi succederà nella chimica moderna. Anche noi oggi, quando parliamo di molecole, della struttura delle molecole, associamo a queste molecole chimiche in realtà dei solidi, dei poliedri, che sono naturalmente molto più complicati di quelli regolari di cui parlava Platone, ma l'idea è la stessa, cioè il fatto che gli elementi abbiano una struttura e che questa struttura abbia una forma geometrica che appunto si può descrivere in maniera matematica. Addirittura se uno va a vedere l'esemplificazione che fa Platone, naturalmente quello che sto per dire è semplicemente un colpo di fortuna che Platone fece, però è sorprendente come richiami esattamente la teoria, la struttura della chimica moderna. Cioè, riprendiamo un momento questa associazione, prendiamo l'icosaedro. Abbiamo detto che l'icosaedro è un solido fatto di 20 facce triangolari che corrisponde all'acqua. Ora ci sono altri due solidi che hanno facce triangolari, sono il tetraedro e l'ottaedro. Il tetraedro, come dice la parola, ne ha 4 di facce e l'ottaedro ne ha 8. Ora 20 è uguale a 8 più 8 più 4. 8 più 8 fa 16, 16 più 4 fa 20. Allora, che cosa significa questo? Significa che in realtà, se noi abbiamo un icosaedro fatto con 20 facce triangolari, possiamo scomporre queste facce tagliandole via, diciamo, e poi ricomporle, e potremmo ottenere da un icosaedro, 20 facce triangolari, anzitutto due ottaedri, 8 più 8, e poi ci rimangono 4 triangolini che mettiamo insieme e facciamo un tetraedro. Ora attenzione, perché l'ottaedro è quello che viene associato all'aria. E il tetraedro invece viene associato al fuoco, cioè l'acqua è fatta, noi diremmo oggi, di due molecole d'aria e una molecola di fuoco, H2O. Cioè in realtà in questo dialogo platonico, nel Timeo, per pura fortuna naturalmente, c'è già prefigurata però l'idea che le molecole anzitutto abbiano, le molecole chimiche abbiano una struttura geometrica e che si possano combinare e scombinare ovviamente queste strutture geometriche decomponendo e ricomponendo gli atomi che le compongono e ottenere elementi diversi. In particolare appunto si prefigura questa che è l'idea appunto che la formula dell'acqua H2O sia fatta di due molecole di un certo genere, in questo caso due ottaedri, e una molecola di un altro genere, in questo caso il tetraedro. Quindi vedete come la filosofia antica, che se la si legge in maniera letterale può sembrare effettivamente banale e anche un po' balzana, in realtà aveva delle idee che poi sono state sviluppate, che sono diventate parte del nostro bagaglio culturale scientifico contemporaneo. Abbiamo visto come Platone in realtà fosse un amante della geometria, al punto di mettere appunto un cartello sull'entrata dell'Accademia, non entra chi non conosce la geometria, al punto di fondare sulla geometria la sua visione del mondo, del cosmo, nel dialogo Timeo. Però in realtà noi ne stiamo parlando all'interno di una storia della logica, e Platone diede un contributo essenziale appunto alla storia della logica, alla storia del pensiero razionale, perlomeno duplice. L'idea di Platone nella Repubblica, ma anche in altri dialoghi e soprattutto nel Parmenide, fu cercare di capire che cosa erano questi oggetti di cui si parlava nella geometria. Cioè, d'altra parte questo è quello che si fa ancora oggi in filosofia, cioè cercare di capire, questo è il compito dei filosofi, l'essenza dei concetti che vengono usati in un certo campo. E allora Platone capì che in realtà le figure della geometria non erano quelle che si disegnano per esempio sulla sabbia o che noi oggi disegneremmo su una lavagna col gesso o addirittura anche che faremmo al computer mediante i pixel di uno schermo, che quelle sono approssimazioni delle figure. Un triangolo vero non lo vedremo mai nel nostro mondo, perché se noi guardiamo una qualunque linea che sembri anche diritta, la guardiamo ad esempio col microscopio e ci accorgiamo che questa linea non è perfettamente diritta e va un po' a zigzag. Ecco che allora Platone disse, capì che forse le figure geometriche erano qualcosa di astratto, mentre invece le loro realizzazioni pratiche, cioè sulla sabbia, sulla lavagna o sul computer, erano in realtà delle approssimazioni. Allora Platone decise di chiamare queste figure astratte idealizzazioni, cioè la parola che lui usò fu idea o eidos, a seconda che si usasse il femminile o il maschile, che all'epoca tra l'altro le due parole venivano usate da Platone in maniera quasi intercambiabile. Tutte e due si rifanno naturalmente a una radice greca che è la radice di orao, il verbo vedere, cioè sono visioni astratte di oggetti concreti. E la teoria delle idee, che poi non è nient'altro che malamente tradotta una teoria delle forme geometriche, è quello che all'epoca fu la base della filosofia pitagorica, ma che oggi divenne poi, 2000 anni dopo, la base di quella che in matematica si chiama la teoria degli insiemi. L'idea di Platone, notate come uso anche ormai la parola idea in maniera quotidiana, no? Perché è entrata a far parte del nostro gergo, l'idea di Platone era per l'appunto che ci sono due mondi, c'è il mondo reale, il mondo fisico attorno a noi, che è fatto di oggetti, ma le forme che questi oggetti hanno sono in realtà delle esemplificazioni di forme ideali che stanno appunto in quello che lui chiamava l'iperuranio, un mondo che sta sopra il cielo, il sopracielo, e queste idee sono appunto quelle che oggi sono considerate i veri oggetti della matematica. Naturalmente Platone si pose il problema di quale idee ci fossero, naturalmente le idealizzazioni delle figure geometriche ovviamente sì, di altre cose della vita quotidiana, per esempio lui faceva l'esempio di fango e sporcizia, ovviamente no, di altre come l'uomo o il corpo non si sapeva, ma la cosa importante fu che Platone usò queste idee per descrivere la struttura dell'universo e la struttura del pensiero. Naturalmente Platone introdusse molti concetti che furono usati nella logica, ad esempio la struttura soggetto e predicato è dovuta a lui, e dovremo naturalmente parlarne un pochettino più a fondo, e lo faremo nella prima puntata della prossima settimana. Quest'oggi invece concludiamo la nostra prima settimana di questo racconto sulla logica con le idee platoniche.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.